Ben ritrovato Mario Fabio, che mi ha raggiunto in studio per questo dibattito.
Buongiorno Cristina, a te e a chi ci ascolta.
In questa mezz'ora di confronto partiamo da due spunti di attualità che si intrecciano tra loro. Da un lato la notizia più recente provenienti dalla Fondazione Burle con l'eventualità di che la prestigiosa collezione d'arte di Emil Burle possa lasciare nel prossimo futuro gli spazi della Kunsthaus di Zurigo, dove è esposta dal 2021, come prevede il contratto di prestito firmato tra le due istituzioni, valido fino al 2034 e che ora potrebbe essere appunto rescisso. Dall'altro l'uscita proprio in questi giorni del nuovo libro di Fabio Isman, L'arte razziata dai nazisti, Gli ultimi prigionieri di guerra, edito dal Mulino, che riporta al centro dell'attenzione pubblica il tema del saccheggio sistematico dei beni culturali ebraici durante il nazismo e delle restituzioni ancora in corso.
Sì, due tessere, due tasselli di un unico mosaico che ci racconta della necessità di fare piena luce su di un passato che a più di 80 anni di distanza continua a riaffiorare nelle trame dell'arte e della memoria. E va detto, a proposito della collezione Burle, che il rapporto dello scorso anno dell'esperto Raphael Gross, incaricato di verificare la provenienza delle opere della collezione, aveva concluso che la ricerca finora condotta dalla Fondazione non è da considerarsi sufficiente. Quindi una ricerca più approfondita sulla provenienza delle opere della collezione Burle, ma non soltanto in fondo, perché sappiamo che le opere sono davvero tante che ancora non si trovano, è più che mai necessaria per arrivare a una soluzione equa e giusta per tutti quei casi documentati di confisca nazista o di spogliazione.
Dunque un tema, quello della restituzione del risarcimento per le opere d'arte trafugate, che continua a sollevare interrogativi etici, giuridici e anche storici. Quindi diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Benvenuto Fabio Isman, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ben ritrovato ad Alphaville, autore di L'arte razziata dai nazisti, lo dicevamo poco fa, giornalista e scrittore, per molti anni inviato del quotidiano Il Messaggero, è uno dei più noti divulgatori italiani sui temi della tutela e del traffico dell'arte. Tra le sue opere precedenti ricordiamo L'Italia dell'arte venduta, Quando l'arte va a ruba e 1938 e poi L'Italia razzista.
Insieme a Fabio Isman abbiamo il piacere di avere con noi anche il giurista Andrea Rascher. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville anche a lei.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Andrea Rascher è specializzato in diritto dei beni culturali e nella ricerca delle opere d'arte di dubbia provenienza, ha lavorato per l'Ufficio Federale della Cultura, nello specifico nella divisione diritto e affari internazionali, ha partecipato a iniziative legate proprio ai beni trafugati nel periodo nazista, inoltre presidente della commissione indipendente della SKKG, ovvero la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte. E nella primavera del 2023 il Consiglio di Fondazione della SKKG ha istituito questa commissione indipendente, il cui compito è proprio quello di accertare la provenienza e proporre restituzioni o soluzioni ritenute eque.
Fabio Isman, iniziamo da lei. Nel suo libro lei parla di un passato che non passa. Cosa rende ancora oggi così difficile chiudere i conti con la razzia nazista delle opere d'arte, quadri, gioielli, sculture, insomma, quali sono gli ostacoli principali che frenano le restituzioni?
Beh, gli ostacoli principali sono almeno due. Uno, la grande dispersione che c'è stata dal 1933, quando sono iniziate le vendite forzate, non c'era ancora la guerra, e queste vendite si sono sparse, sono dappertutto, sono beni che sono andati all'asta, ce ne sono stati trovati perfino in Nuova Zelanda, per dare un'idea. La seconda cosa è che manca una regola che valga per tutti i paesi a questo proposito. Ogni paese ha le proprie norme, spesso le norme non sono sufficienti. Soltanto quasi alla fine del secolo scorso a Washington è stata tenuta una grande conferenza in cui molti paesi hanno approvato una serie di principi che però sono principi etici, non sono principi operativi. E quindi non è facile trovare questi quadri, e quando si trovano spesso ci sono delle grandi resistenze a restituirli. spesso chi li ha comprati non sapeva, ignorava il passato di questi quadri o di queste opere, e quindi ce n'è ancora tantissime. Io ho scritto questo libro, che peraltro avevo addosso da un sacco di tempo, perché ho scoperto che i miei primi appunti risalgono alla fine del secolo scorso, oramai da oltre 30 anni fa.
Addirittura.
L'ho scritto perché sono gli ultimi prigionieri di guerra, infatti. 80 anni dopo la fine del conflitto non passa quasi una settimana senza che si trovi una nuova opera. Diciamo che almeno 30 volte all'anno si trovano opere che hanno questa provenienza assolutamente sciagurata. E per questo ho voluto scriverlo, ho voluto raccontare storie di quadri e storie purtroppo di persone che spesso sono finite nel peggiore dei modi possibili, cioè nei campi di sterminio.
E dobbiamo dirlo, il tema della restituzione non è soltanto una questione di diritto, ma anche di riconoscimento morale e di giustizia storica. Restituire un'opera significa spesso restituire una voce, una storia, un'identità cancellata dalle persecuzioni. Ed è proprio su questo terreno che il confronto è ancora oggi di stretta attualità, proprio come ci stava ricordando Fabio Ismand. Andrea Rascher, quali strumenti giuridici abbiamo in Svizzera per riparare ai torti commessi? L'abbiamo sentito, non sempre le leggi di ogni Stato aiutano ad avere una visione comune.
Allora, come dice il collega Isman, il problema fondamentale è che il nostro diritto privato prevede dei termini di restituzione ridicoli, 3, 5, massimo 10 anni, per cui tutti i casi che abbiamo oggi sono andati in prescrizione. Interessante in Svizzera è che dopo la guerra, la Svizzera, come quasi unico paese al mondo, aveva fatto una legislazione speciale che metteva fuori uso il diritto privato normale per i beni culturali saccheggiati dai nazisti, e allora furono restituiti diversi centinaia di quadri, tra cui 72, beni 72 da Bühler, allora nel 1946. Purtroppo questa legislazione è durata solo un anno e poi dopo si è passato alla cosiddetta normalità. Oggi in Svizzera abbiamo, come tutti i paesi, come diceva il collega Isman, i principi di Washington. Io per la Svizzera ero stato a Washington e li ho negoziati. E questi principi, anche se sono il cosiddetto soft law moralmente, però sono un po' di più di solo morale, hanno questa la meccanica è che non può andare in tribunale e dire devi restituirmi un quadro in base a questo, però se un museo, soprattutto finanziato pubblicamente, non li attua, allora deve dare atto. Perché? Perché non mette in atto una regola internazionalmente accettata? E queste regole hanno dato frutto a delle commissioni nazionali in Germania, Francia, Inghilterra, Olanda, la nostra fondazione, la Svizzera ne fa una, e purtroppo chi non ha fatto ancora niente è l'Italia.
Una domanda per entrambi: come si conciliano le esigenze dei musei pubblici e dei collezionisti privati con il dovere di risarcire le vittime di spoliazione? Iniziamo da Fabio Ismand.
Beh, i privati, chiaramente, se un'opera viene riconosciuta, se di un'opera si viene riconosciuto il passato, sono tenuti a restituirlo moralmente, prima cosa, e qualche volta anche giuridicamente. Per esempio, negli Stati Uniti vige una regola per cui dal momento in cui gli eredi di un'opera che è stata portata via la scoprono, hanno 6 anni di tempo per ricorrere e per avere un procedimento legale. Molte di queste opere che stanno uscendo negli ultimi tempi hanno avuto dei processi e dei procedimenti proprio negli Stati Uniti. È evidente che chi ha un quadro che ha questa provenienza ha qualcosa che non deve avere, che non può avere e che la storia non permette che abbia. Ci sono stati dei casi clamorosissimi anche negli ultimissimi tempi. È stato ritrovato un Kandinsky fondamentale, Murnau Mikstirke II, che era in un museo olandese dal 1951, è stato ritrovato molto di recente, è stato trovato anche uno straordinario Chagall sopra Vitebsk, che per 75 anni è rimasto in mostra al MoMA, il Museo d'Arte Moderna di New York. Spesso queste opere finiscono nei musei perché non si è abbastanza illuminato non si sono abbastanza illuminati i loro trascorsi.
Andrea Rascher, come si conciliano queste esigenze?
Ma come dice il collega Isman, c'è esattamente questi diversi diritti. In America è ancora più complicato perché sono ogni Stato ha i suoi termini di prescrizione, New York 7 anni, la California 3. E naturalmente se io come avvocato riesco a portare un processo in America, allora le chance diventano molto più grandi. Abbiamo visto nel caso Altman, il film fatto molto molto bene, The Woman in Gold, dove si vede proprio tutte le problematiche. Invito tutti a guardare The Woman in Gold perché fa vedere molto bene la problematica. E il secondo problema è che molti collezionisti privati non hanno il senso dell'ingiustizia. Dicono: io l'ho comperato qualche anno fa, non sapevo niente, per cui perché devo darlo indietro? Lì c'è ancora molto lavoro da fare e lì vorrei ancora portare il discorso sulla commissione che io presiedo di questa fondazione. La fondazione dice: se da noi c'è dei beni spogliati, vanno resi, punto e basta. E la commissione deve vedere com'è la situazione. Ci sono casi ancora più clamorosi, non solo musei o privati, ci sono anche degli uffici pubblici. In Germania c'è un quadro, un bellotto, rubato dai nazisti, che è ancora tuttora oggi nel ufficio del Ministero delle Finanze. Per cui veramente c'è ancora un grandissimo lavoro da fare.
Io con Fabio Isman vorrei tornare al tema delle commissioni nazionali che proprio si occupano, trattano la restituzione dei beni trafugati agli ebrei. La gran parte dei paesi europei, ce lo ricordava Rascher, ne ha una: la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, la Svizzera ci sta arrivando. Perché in Italia sembra non muoversi nulla? È davvero così?
Sì, purtroppo è davvero così e deriva da tante cose. Una delle cose più importanti è che, siccome in Italia l'occupazione nazista è durata molto meno che altrove, dal 43 fino al 45, ma attenzione, nel 44 Roma e il Sud erano già stati liberati, ci sono molti meno casi in Italia di questo tipo. Le restituzioni italiane sono state molto poche e addirittura spesso sono venute fuori dall'Italia. C'è un caso famoso, quello di un ex console italiano che peraltro è morto prima della guerra, è morto nel 40, ha lasciato i suoi beni ai figli, siamo a Parigi, i figli sono scappati e hanno dovuto lasciare in Francia tutto quello che avevano, che è stato confiscato. E dopodiché è iniziata la caccia, solo dopo la guerra e dopo molto tempo, perché prima c'era altro da fare evidentemente, è iniziata la caccia degli eredi a questi quadri di famiglia. E uno stava, perché era stato acquistato nel dopoguerra, stava alla Pinacoteca di Brera a Milano, un bel romanino, un Cristo Portacroce, forse il più bel quadro di Romanino, e Brera l'aveva prestato per una mostra negli Stati Uniti. E chi si occupava di queste restituzioni, un pronipote del console, è riuscito a riaverlo con un processo in America. Ha chiesto agli americani di confiscarlo e gli americani l'hanno confiscato. A Brera c'è ancora un altro quadro che proviene dallo stesso fondo, un quadro di Bernardino Zenale, che non è ancora stato restituito ed è ancora lì. Quindi l'Italia ha questa grande mancanza, Rascher ha ragione. Tra l'altro mi pare di ricordare, forse adesso il dottor Rascher ci può essere più precisi, che proprio l'anno scorso la Svizzera abbia nominato l'ex responsabile delle ricerche sulla collezione Burle, Nicola Doll, responsabile federale delle indagini sulle opere trafugate dai nazisti, che è una cosa molto bella e molto meritoria. Ma non è così semplice. In Italia c'è una commissione che si occupa dei beni che sono stati portati via genericamente, non solo dai nazisti, che sono andati all'estero e cose del genere. E probabilmente una commissione nazionale italiana servirebbe molto, ma finora non è mai stata istituita.
Diamo subito la parola a Andrea Rascher, però prima con Fabio Isman volevamo tornare sul caso di Cornelius Gurlitt e la recente vicenda della Fondazione Bürle, che mostrano come molti capolavori continuino ad emergere da collezioni private o musei. Ecco, quanto è importante la trasparenza delle stesse istituzioni museali in questo processo?
È fondamentale. C'è una dichiarazione del Victoria and Albert Museum che dice probabilmente non abbiamo fatto finora tutto quello che si doveva fare, parlando genericamente di tutti i musei, non del proprio. Ci sono una serie di musei che hanno iniziato a fare dei grandi repulisti, cioè delle grandi indagini sugli oggetti che gli erano pervenuti durante la guerra. L'anno scorso il Museo Langmatt di Baden ha scoperto così due dipinti che hanno una provenienza di questo tipo. Uno era di un ebreo che si chiamava Richard Semmel e che se l'è cavata, peraltro, perché da Berlino è riuscito a fuggire nel 1933 ad Amsterdam e poi con sua moglie hanno fatto un viaggio per arrivare negli Stati Uniti, un viaggio assurdo, passando per Cile fino a Cuba. Però gli eredi sono riusciti a riavere questo quadro 80 anni dopo la guerra, perché il museo Langmatt ha fatto un meritorio censimento dei propri beni. Il Louvre ha assunto una persona apposta, una cacciatrice di quadri, chiamiamola così, per rivedere tutte le proprie collezioni, perché molta di queste cose sono finite nei musei, un po' meno dai privati, ma molto anche dai privati. E a questo proposito vorrei anche ricordare una cosa molto più antica che riguarda proprio la Confederazione Elvetica. Nel 1939 a Lucerna si è svolta una grande asta di arte degenerata. Erano quadri che i nazisti avevano dichiarato degenerati, ne avevano distrutti 5.000 in piazza e gli altri, in parte i più preziosi, li hanno messi in vendita proprio a Lucerna, alla galleria di Theodor Fischer. E c'era anche un autoritratto di Van Gogh e un'asta che ha fruttato 500.000 franchi svizzeri dell'epoca, dei quali non uno è andato ai musei che per esempio avevano già questi quadri dichiarati degenerati e quindi defissi. Sono tutti andati questi fondi su dei conti correnti nazisti a Londra. Ed è un caso abbastanza straordinario. È chiaro che questi quadri, per esempio, erano 100 quadri che erano stati venduti, di 126 che erano in partenza. Questi quadri si sono sparsi in giro per il mondo, sono diventati di privati che li hanno comprati a quell'asta rimasta famosa. A proposito di questo, dopo che 5.000 erano stati bruciati in piazza, io vorrei ricordare, perché ci sono molto affezionato, che già nel 1823 un grande poeta tedesco, Heinrich Heine, era stato un ottimo profeta, perché aveva scritto in un suo poema del 1823 che ovunque si brucino i libri in piazza, prima o poi si bruceranno anche le persone. E mi sembra una preconizzazione straordinaria.
Anche terribile. E, tra l'altro, stiamo parlando di 500 opere d'arte che sono state date alle fiamme.
5.000,
e sono addirittura 100.000 quelle che ancora mancano all'appello. Ma appunto volevo aggiungere che stiamo parlando di quadri, gioielli, sculture, libri antichi, strumenti musicali o di culto, insomma davvero un sacco di cose. E però volevo chiedere ad Andrea Rascher di appunto commentare anche lei questo episodio, quest'asta che è avvenuta dell'arte degenerata, che poi ha portato a questa spartizione nel mondo di opere che appunto ricordavo sono quadri, gioielli, sculture e altro.
Certo, vorrei riallacciare alla poesia di Heine, che dimostra anche molto bene sempre quando un popolo vuole distruggere, un altro popolo vuole eradicare la cultura, eradicare la memoria, la voce, e per cui è molto importante nella restituzione anche rivedere di dar la voce a queste famiglie, a queste storie, perché per il momento sono cancellate. Ora, la Svizzera bisogna essere chiari, essendo stata neutrale, era la piattaforma internazionale del traffico illecito. I nazisti portarono tutte le opere che volevano vendere, soprattutto quando la guerra è cominciata, in Svizzera, e c'erano 4-5 grandi gallerie in Svizzera che vendevano. Questa galleria Fischer a Lucerna, anche Bürle per esempio ha comprato tantissimo, anche il padre di Gurlitt ha venduto tantissimo in Svizzera, per cui la Svizzera come piattaforma è molto importante anche per i mercanti, per esempio, che hanno venduto questi quadri, la più gran parte in Svizzera. È una grande tragedia è che sappiamo che questi mercanti hanno tutti gli archivi, hanno le tracce dove, chi ha comprato come, e non li aprono. Questo per me è un grandissimo problema, perché, come diceva il signor Isman, la trasparenza dei musei, le indagini di provenienza, ecco, l'ANMAT ha fatto un grandissimo lavoro, per esempio, ecco, la nostra fondazione, noi abbiamo sette persone che fanno la provenienza. Abbiamo la più grande team di provenienza in Svizzera, e è un enorme lavoro, e spesso dal quadro arriviamo al punto che siamo all'archivio tot e tot e non si va avanti, e sappiamo che le tracce sono lì. E questa è la più grande problematica, che non si può dire a un privato, lo Stato non può andare al privato e dire tu devi darmi il tuo archivio. E penso che nei prossimi anni, anche proprio per anche gli storici, sarà importantissimo poter avere accesso anche a questi archivi per arrivare a una soluzione giusta.
Dunque, noi ci stiamo quasi avviando alla fine del nostro dibattito, però alcune ancora una manciata di minuti. Fabio Isman, lei dedica il suo libro alla memoria di Rodolfo Siviero, lo 007 dell'arte italiana. Ricordiamo chi era e che cosa dovremmo recuperare oggi dal suo approccio e dalla sua determinazione.
Siviero è stato uno stranissimo personaggio, io l'ho anche conosciuto, ci ho parlato più volte finché era in vita, evidentemente. Siviero era una via di mezzo tra un agente segreto, era stato un agente segreto dei servizi militari, e chi lo sa, un grande recuperatore sicuramente, ma anche un personaggio pieno di inventiva, aveva il ruolo di diplomatico, però era contestato dallo stesso Ministero degli Esteri. La pensione gli è stata riconosciuta dopo che era morto, è una cosa abbastanza singolare come fatto. Però Siviero è quello che ha recuperato gran parte di quanto l'Italia è riuscita a recuperare dopo la fine della guerra, oltre 3.000 opere importantissime, quelle che Hitler e Göring avevano fatto comprare in Italia, per esempio. E non sono tornate tutte, attenzione, ci sono ancora delle cose che non sono mai state restituite. C'è un museo tedesco che continua a tenere un mosaico che era sicuramente dei Barberini, mm-hmm. C'è ancora la lettera di partenza per l'uomo che si occupava del museo di Linz, del futuro museo di Linz di Hitler, museo di quella cui fine dei lavori era prevista per il 1950 e per fortuna non è andata così. Siviero è stata una persona molto importante e io ho voluto dedicare il libro alla sua memoria, insieme con quella di quanti in Italia hanno messo in salvo il patrimonio culturale, anche di nascosto dai propri superiori, nascondendolo in qualche castello, nascondendolo in qualche rocca e cose di questo tipo. Secondo me queste sono ricordi da non perdere. Vorrei anche ricordare una cosa, che per esempio tra le varie commissioni che sono nate nel dopoguerra ce n'è una importante per l'arte razziata in Europa, che è a Londra e che ha già ritrovato oltre 3.000 opere, e che queste opere sono un frammento della Shoah. Perché se è vero che di ogni conflitto dell'umanità anche oggi l'arte è tra le prime vittime, ma queste opere facevano parte dei beni ebraici che dovevano essere distrutti. Women in Gold è un bellissimo film, ma è il titolo che avevano dato i nazisti al ritratto di Adele Bloch-Bauer, per arianizzarlo, perché non doveva essere Blochbauer, era un cognome che non era possibile tenere ancora in vita, evidentemente, no? E quindi l'ha fatta diventare la donna d'oro, ma in realtà era Adele Blochbauer, grande musa di Klimt per 15 anni, e anche la Giuditta è stata, probabilmente anche lei ritratta nel famoso quadro che si chiama Il Bacio. C'è un passato che è fatto non solo di moralità e di giustizia e di storia, ma assolutamente di scoperte ancora da fare. Probabilmente c'è un direttore di un museo di Gerusalemme che mi ha detto una cosa giusta. Dice: le ricerche sono cominciate tardi, almeno da loro, perché prima la gente aveva da cercare i propri parenti, dopo ha cominciato a cercare anche le opere, e per questo noi abbiamo adesso dei grandi ritrovamenti che si devono in buona parte alle vendite forzate, sono quelle meno documentate, lì gli archivi sono stati incendiati, distrutti durante la guerra in buona misura, alle vendite forzate dal 1933 in poi. C'è
Grazie.
L'ultima cosa che vorrei dire,
sì,
ancora.
Siamo proprio in chiusura, Fabio cosa. Isman.
Perfetto, una frase lapidaria di Elie Wiesel, che è sopravvissuto ai lager. Tutti pensano ai nazisti come degli assassini, ma prima ancora sono stati dei ladri, dal 1933 in poi, dovunque abbiano avuto potere. Mi sembra che è una cosa che può suggellare la nostra trasmissione.
Grazie, chiudiamo così. Grazie a Fabio Isman, giornalista e scrittore, ricordiamo autore anche del saggio L'arte razziata dai nazisti, Gli ultimi prigionieri di guerra, appena pubblicato dal Munino. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato.
E grazie a Andrea Rascher, giurista, ci risentiamo ovviamente, arrivederci, grazie.
Grazie a tutti.
Di nuovo grazie a tutti.
E grazie anche a Mario Fabio, ovviamente ci troviamo domani con il dibattito.
A domani.